Mocha. Mocha.
Radio Gaga. Radio was new. Radio. Someone still loves
science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno Franco, buongiorno gentili ascoltatori, puntata numero 5 dell'undicesima stagione di Radio Mocha. Ancora, forse per poco, siamo in presenza io e te.
Sì, riusciamo a scansare questo virus che mi sembra che stia aumentando la sua penetrazione, però per il prossimo Caffescienza parleremo di virus, ma di virus in generale legati alle piante, anzi quasi sempre sono batteri più che virus in questo caso, eventualmente poi ci contribuiscono insetti e altre cose. Allora, di che cosa stiamo parlando, Giovanna?
Stiamo parlando del prossimo Caffescienza che hai organizzato te su un argomento molto specifico, cioè l'olivo e le sue malattie. Interverranno Enrico Bucci, che abbiamo già conosciuto perché è venuto con noi a parlare di cattivi scienziati, a presentare il suo libro, e
Fabrizio Balò, che è un agronomo, dottore in scienze agrarie, e che parlerà quindi delle malattie da un punto di vista molto pratico, cioè lui c'è tutti i giorni, sta lì a cercare di capire cosa bisogna fare per mantenere in salute questi ulivi.
Ok, giovedì 21 ottobre, sempre online sui nostri canali, ma sentiamo l'intervista che hai realizzato ad Enrico Bucci.
Giovedì prossimo, giovedì 22 ottobre, alle ore 21, sempre online, ci sarà un Caffescienza sull'ulivo e le sue malattie tra cambiamenti climatici, globalizzazione e disinformazione. Abbiamo qui oggi uno degli esperti, Enrico Bucci, che è un biologo, che è un professore aggiunto alla Temple University di Filadelfia, in questo momento però è anche in Italia, è immobilizzato, penso, a causa di Covid. Ciao Enrico.
Buonasera, buonasera a tutti.
Che appunto ci racconterà, ci darà qualche idea su cosa racconterà nel Caffescienza, e in particolare mi immagino qualcosa legato alla xylella. Allora Enrico, ti presenti velocemente, ci racconti di che cosa parlerai?
Sì, per quello che riguarda la xylella, io sono stato chiamato qualche anno fa come esperto per l'analisi dei dati che allora si avevano sull'inizio dell'infezione dall'Accademia dei Lincei, in particolare dalla Commissione Ricerca dell'Accademia dei Lincei, e diciamo feci un intervento abbastanza di rottura in Consiglio regionale in Puglia, perché già fin dall'inizio, quindi fin dai primissimi anni, i primissimi mesi anche dell'infezione, a causa del fatto che le misure di contrasto alla xylella prevedevano l'abbattimento degli ulivi, iniziò immediatamente un'opera di disinformazione interessata in cui le paure dei produttori di perdere alberi anche monumentali, anche millenari, venivano cavalcati da agitatori prima, gente con vari interessi poi, e poi anche da alcuni partiti e da persone anche dell'amministrazione e anche da giornali, diciamo, che appoggiavano poi questi partiti e queste fazioni politiche. Quindi io all'epoca analizzai i dati che riguardavano migliaia di ulivi per affermare in maniera definitiva e incontrovertibile che la malattia del disseccamento dell'ulivo che si vedeva era legata senza dubbio alla xylella. Da allora in poi, diciamo, per anni mi sono dovuto, anche mio malgrado, occupare, diciamo, di contrastare questa cattiva informazione proveniente da ogni direzione, quindi da internet, dai giornali, dalle radio, ma persino anche dalle riviste scientifiche la batteriosi, la xylella. Devo dire, con un certo successo per quello che riguarda l'avanzamento della conoscenza, con scarsissimo successo per quello che riguarda invece il contrasto ai danni causati da questa disinformazione che continua ancora oggi e che peraltro, diciamo, ha causato alla fine anche problemi personali al sottoscritto, che in qualche caso sono arrivati fino in tribunale. Io vi parlerò, diciamo, di quello che si sa ormai con certezza circa l'epidemia e circa il batterio e di come questo sistematicamente possa essere messo a confronto con il suo opposto, cioè con la disinformazione che ancora oggi, in parte continua, oggi ormai accoppiata ad un certo fatalismo, perché contrariamente, diciamo, al virus che ha colpito adesso la popolazione umana, che è il Covid, che viaggia sulle ali dei jet supersonici, sulle gambe degli uomini, la xylella viaggia sulle ali di un vettore molto più piccolo che è una cicadella, la sputacchina, e quindi è apparentemente molto, diciamo, o meglio, non apparentemente, è molto più lenta nella sua espansione, però al contrario del Covid-19 ha un tasso di letalità pari sostanzialmente al 100% per le varietà che sono suscettibili all'infezione. Vedremo quindi poi quali rimedi si sono potuti trovare, quali altri rimedi sono bufale e sono state sempre delle bufale, ma continuano a essere rivendute a tutti i livelli, e che cosa, diciamo, si sa ad oggi, dopo circa 7 anni dall'epidemia in Italia, ma oltre 150 anni di convivenza con il batterio nel mondo su varie diverse coltivazioni, non solo sull'ulivo. Faremo un po' il punto scientifico e anche un po' il punto di questi meccanismi disinformativi che poi sono comuni a tutto, cioè li rivediamo all'opera ugualmente, magari anche dalle stesse persone, sul Covid.
Bene, effettivamente io quest'estate sono stato giù nel Salento e il panorama è quanto di più spettrale ci possa essere. Questi ulivi che praticamente secchi, tranne qualche ciuffettino che poi mi dicono che negli anni successivi secca pure quello. Quindi anche queste speranze, no, che ho letto su Scienza in Rete, no, mi sembra alcuni articoli di rassegna in cui forse scritti da te, no? Tra l'altro, in cui si diceva: ah, no, ma la dissacazione c'è sempre stata, basta potarli. Poi, insomma, tutto inutile, insomma, è un batterio, è appunto con il suo vettore insetto e c'è poco da fare, insomma, per
Certamente, cioè,
stopparlo.
come sempre scrivevo, appunto, i ricacci sono l'ultima reazione dell'albero che tenta in qualche modo di resistere, ma i polloni risultano infetti. E quindi poi
Perfetto.
l'insettamento procede.
Perfetto. Allora, ricordo che nel Caffescienza di giovedì prossimo non ci sarà solo Enrico, non si parlerà solo di Xylella, ma ci sarà anche Fabrizio Balò, che è un agronomo che si occupa praticamente delle malattie dell'ulivo e ci parlerà di altre malattie che appunto chi ha un minimo di coltivazione dell'ulivo conosce bene, in particolare la mosca, ma anche altre. E non solo ci racconterà delle malattie, ma accennerà, che poi è una discussione che faremo insieme, anche al fatto come queste malattie sono in qualche maniera sia connaturate all'azione umana attraverso i cambiamenti climatici, sia attraverso la globalizzazione, ovvero il trasporto di materiale vegetale da una parte all'altra. E credo che anche la xylella si possa, diciamo, l'invasione della xylella nel Salento almeno sia dovuta al trasporto di piante, no? O sbaglio?
Non solo è dovuta certamente al trasporto di piante in generale in tutta Europa, non solo in Puglia, ma anche le condizioni, diciamo, in cui prospera il vettore in particolare e in cui prospera anche il batterio, perché il batterio viene temporaneamente arrestato dal freddo durante la stagione fredda. Queste condizioni si stanno espandendo nel bacino mediterraneo. Quindi anche lì vediamo un effetto del cambiamento climatico anche sulla suscettibilità all'infezione di un'area sempre più vasta all'interno dell'Europa. Ricordiamo che i vettori in particolare ormai si trovano anche ben oltre il nord Italia, cioè stanno risalendo sempre di più in Europa. E ovviamente sta risalendo anche l'ulivo, ma diciamo la cosa più preoccupante è questa invasione di questi vettori, che oltretutto non sono vettori solamente della xylella, ma anche di altre parassitosi dell'ulivo.
Perfetto, allora mi raccomando, non mancate giovedì prossimo, giovedì 22 alle ore 9, su online, ovvero basta andare su caffescienza.it oppure direttamente su YouTube, canale Caffescienza, su Facebook, su Periscope e poi vedremo, abbonderemo come canali. Allora, grazie Enrico e a giovedì.
E ora finalmente torna prepotentemente la nuova rubrica.
Esatto, le pastiglie di scienza da masticare piano piano. Questa volta parliamo di spazio, di missione spaziale e anche di salvare la Terra con Alessandro Rossi. Ma per favore, Giovanna, fai partire la sigla.
Bene. Allora, avete presente Armageddon? Deep Impact, cioè come salvare la Terra da questi asteroidi che ogni poco ci cascano addosso? Bene, allora scopriremo oggi che non importa mandare Bruce Willis a fare il cowboy spaziale sugli asteroidi, ma ci sono altri metodi per affrontare questo che effettivamente è un problema. Per parlarne abbiamo qui con noi Alessandro Rossi, che è un ricercatore dell'IFAC, ma anche è un membro del team scientifico della missione Licia e d'Arte, che ora ci spiegherà. Ciao Alessandro.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Alessandro, raccontaci come salverete la Terra.
Compito difficile, dunque, vabbè, appunto, come hai detto tu, il contesto di cui parliamo è appunto la mitigazione del rischio di impatto rispetto a questi asteroidi incrociatori della Terra che periodicamente possono impattare sul nostro pianeta. Come è successo anche in tempi storici, effettivamente è una cosa che avviene. Forse qualcuno di voi ricorderà che pochi anni fa a Chelyabinsk, nell'ex Unione Sovietica, un oggetto di qualche decina di 10-20 metri di diametro, un asteroide, è esploso nell'alta atmosfera causando dei danni locali non banali, non indifferenti, cioè ha distrutto decine e decine di finestre per l'onda d'urto, ci sono stati dei feriti, via dicendo. Poi storicamente ci sono avuti altri impatti, il famoso impatto di Tunguskaya sempre in Siberia, dove un oggetto di una quarantina di metri, anche questo è esploso nell'atmosfera causando ampie distruzioni nella zona della foresta e via discorrendo. Quindi diciamo ci si può aspettare che in periodi storici ci siano degli impatti con frequenze che possono andare per oggetti come quello di Tunguskaya di uno ogni 10.000 anni in media, e causando dei grossi danni. Quindi l'umanità sta pensando come eventualmente mitigare questo rischio, cioè cosa fare se effettivamente si dovesse scoprire che uno di queste decine di migliaia di asteroidi che vengono tenuti costantemente sotto controllo da una rete di sorveglianza telescopica nel mondo dovesse mai impattare sulla Terra.
Devo dire ai nostri ascoltatori che se poi vogliono vedere, perché questa illustrazione di Alessandro è corredata di slide che ovviamente in radio si vedono un po' maluccio, però metterò l'intervista con appunto le slide su YouTube, canale Caffescienza, e quindi se poi uno vuole vedere i grafici a cui accenneremo e che Alessandro ci racconterà, può andare su YouTube. Vai pure.
E appunto, diciamo, come hai detto tu, Armageddon diciamo ha un senso, nel senso che effettivamente il modo più diciamo praticato, più studiato per deflettere un asteroide è effettivamente un impatto recinetico. Si tratta di lanciare qualcosa contro l'asteroide che ci sta arrivando addosso, non per distruggerlo, attenzione, come invece volevano fare in Armageddon, ma per deviarlo. Si tratta sostanzialmente di rallentarne leggermente il moto, per esempio, di modo che al momento in cui questo dovrebbe impattare sulla Terra passa poco prima o poco dopo e quindi evita, diciamo, la Terra all'incrocio spaziale. E questo è quello che farà la missione, è un'ampia missione, diciamo una collaborazione, il cui nome globale è AIDA, e comprende una missione americana e una missione europea. La missione americana si chiama DART, Double Asteroid Redirection Test. Il concetto della missione di fatto è, se volete, è nato proprio in Italia, diciamo, è un concetto che venne ipotizzato dal professor Andrea Milani, meccanico celeste recentemente scomparso dell'Università di Pisa, che aveva appunto detto andiamo a fare un esperimento in cui lanciamo una sonda contro un asteroide e nel contempo mettiamo un'altra sonda intorno al sistema che andiamo a colpire, di modo che la seconda sonda osservi e registri i dati dell'impatto. La missione americana DART va al sistema asteroidale di Didymos, che è un sistema asteroidale binario, cioè è un asteroide che ha un satellite. L'asteroide principale Didymos ha dimensioni di circa 700 metri, quindi è un oggetto molto piccolo, e l'oggetto e la sua luna, che si chiama Dimorphos, ha le dimensioni di circa 150 metri. Allora il concetto è che abbiamo questa sonda DART americana che viaggia a circa 6,5 km al secondo e va a impattare in pieno l'asteroide. Poco prima dell'impatto rilascia una sonda più piccola, la sonda italiana Licia Cube, un CubeSat costruito dalla società Argotech italiana, il cui compito è quello di riprendere immagini di questo impatto. Perché andiamo ad impattare un sistema binario? Beh, perché lo scopo è deviare la traiettoria di questo satellite, che è abbastanza piccolo per essere deviato, e andremo a modificare del circa 1%, quindi dell'ordine di minuti, il periodo dell'orbita di questo satellite intorno all'asteroide principale. Nel misurare la variazione del periodo del satellite pre e post impatto, siamo in grado di ricostruire sostanzialmente l'energia trasferita, il momento trasferito dall'impatto della nostra sonda all'asteroide, che è quello che noi vogliamo, che è il dato principale di questa missione. Raccontato così sembra relativamente banale, ma se andiamo a pensare per esempio anche solo alle dimensioni degli oggetti di cui parliamo, noi stiamo parlando di un oggetto di circa 160 metri di diametro che deve essere colpito a circa 6,5 km al secondo da una sonda che sta viaggiando guidata in maniera autonoma, perché è troppo distante dalla Terra in quel momento per ricevere comandi in real time. Quindi la sonda, benché sia una sonda abbastanza semplice, con pochi strumenti a bordo perché il suo scopo è essere distrutta, ha comunque un compito delicato, deve riuscire autonomamente a individuare il target, puntare questo target e colpirlo. Tutto questo lo farà utilizzando un sistema di propulsione ionica sperimentale che gli americani ancora non hanno mai utilizzato per una sonda Deep Space, che la guiderà e la spingerà durante tutta la traiettoria. Uno dei punti fondamentali su cui noi lavoriamo è proprio il calcolo delle conseguenze dell'impatto. Si tratta in realtà di un urto anelastico, ma non è un urto puramente anelastico, perché in realtà la sonda, appunto andando a impattare contro l'asteroide, scaverà un cratere. Da questo cratere, come si vede in tutte le simulazioni, anche negli esperimenti a terra, verranno emessi dei detriti da questo cratere, ovviamente. Questi detriti, allontanandosi dall'asteroide, trasportano del momento essi stessi. Quindi la cosa difficile è calcolare le conseguenze dell'impatto e calcolare in particolare l'ammontare di momento trasportato da questi detriti che si allontanano dal cratere. Questo è fondamentale perché gli asteroidi hanno una grande diversità cosiddetta tassonomica, cioè di composizione uno dall'altro. E quindi, siccome questo esperimento di deflessione avviene ovviamente su un singolo target, su un singolo asteroide, noi dobbiamo essere in grado di capire quali dei comportamenti che osserviamo nel post-impatto dipendono dalla specifica natura di questo asteroide, quindi come è fatta la sua superficie, di che materiale è composto e via dicendo, ed essere in grado quindi di estrapolare i risultati di questo singolo esperimento a tutta la grande varietà di asteroidi che ci circondano e che sono potenzialmente degli impattori verso di noi. Quindi questa è la prima parte della missione statunitense con l'aiuto del CubeSat italiano LiciaCube. In seguito c'è una parte successiva della missione, che è la missione che è la parte europea. La parte europea della missione si chiama ERA, H-E-R-A, ed è stata di recente finanziata dall'Agenzia Spaziale Europea. La missione ERA partirà 4 anni dopo, partirà nel 2024, quindi mentre la missione americana parte l'anno prossimo, nel 2021, parte nel 2021, intorno a luglio del 2021, se il Covid e tutti i problemi connessi, diciamo, non causano dei ritardi, ma sembrerebbe fortunatamente di no. Mentre la missione europea partirà 4 anni dopo, raggiungerà lo stesso sistema di Didymos, e lo scopo della missione europea è osservare in dettaglio quello che è avvenuto, quindi osservare in dettaglio il cratere. Ci sarà un CubeSat anche lì rilasciato dalla sonda madre con un radar a bordo che andrà a fare delle prospezioni con il radar all'interno per studiare la struttura interna e le modifiche eventuali alla struttura interna dell'asteroide colpito. Ci sarà anche lì un altro CubeSat italiano chiamato proprio Andrea Milani in onore del professore di cui parlavo prima, che studierà l'ambiente della polvere intorno all'asteroide, la polvere rilasciata dall'impatto originario della sonda americana, e quindi diciamo è un grosso sforzo internazionale per riuscire effettivamente per la prima volta a caratterizzare un problema di deflessione asteroidale.
Purtroppo l'argomento è affascinante, ma il tempo sta volando via, per cui dobbiamo chiuderla qui, ma chiaramente mi immagino che se ci sono domande, osservazioni, possono scrivere a te, immagino ti trovino sul sito dell'IFAC, dell'area CNR.
Senz'altro, sì.
Se ci sono appunto interessi, potremmo anche organizzare un caffè scienza in cui si parla più diffusamente di questi problemi.
Volentieri.
Bene Alessandro, qui poi appunto se andate su YouTube vedete delle immagini anche della sonda mentre sta per essere costruita e poi sappiamo anche che stanno per lanciare dei CubeSat intorno a Marte, quindi ormai il CubeSat diventa un po' l'unità di misura, no?
Sì, la miniaturizzazione procede a passi da gigante, quindi diciamo siccome lanciare massa costa, più piccolo sei, meno costi, se riesci a fare le stesse cose, ben vengano.
Va bene, allora vedremo anche sì di organizzare un bel caffè scienza su questo tema. Ti salutiamo
Alessandro, volentieri.
E grazie per la partecipazione.
Grazie a voi, saluti a tutti.
Io non tengo mai suono, non chiudo mai il bocca e non bevo caffè.
Piglia da una pastiglia, piglia da una pastiglia, sienta a me.
Bene, direi che non ci resta che chiudere, Franco.
Meno male, no. Fino a che non ci dicano, non ci resta che piangere, va tutto bene.
Non ci resta che chiudere. Sperando la prossima settimana di essere ancora qui in presenza, perché veramente questo virus sta dilagando e soprattutto ci sta circondando. Siamo riusciti a scansarlo, per ora speriamo di continuare così.
Ne approfittiamo per lanciare un appello, una call for participation. Chiunque fosse interessato o a fare esperienza organizzando un caffè scienza o lavorando con noi sul sito, oppure volesse partecipare all'organizzazione, alla registrazione della trasmissione Radio Mocha, appunto, è libero di farlo, basta
Basta scrivere a info@caffescienza.it o Giovanna Pacini o Franco Magnoli @unifi.it. Quindi avete il modo di scriverci, di contattarci, vi aspettiamo numerosissimi. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Chi fosse a casa in quarantena e non sa che fare può comunque andare indietro nel tempo e risentire tutte le nostre puntate.
Io penso che possa fare tutta la quarantena ascoltandosi continuamente Radio Volta.
Un abbraccio a tutti, alla prossima settimana.
Ciao ciao.
And that's all, folks.